potenza.
Date al Signore la gloria del suo nome. Prostratevi al Signore in santi ornamenti.
Il Signore tuona sulle acque. Il Dio della gloria scatena il tuono. Il Signore sull'immensità delle acque.
Il Signore tuona con forza. Tuona il Signore con potenza.
Il tuono del Signore schianta i cedri. Il Signore schianta i cedri del Libano.
Fa balzare come un vitello il Libano e il Sirion come un giovane bufalo.
Il tuono saetta fiamme di fuoco.
Il tuono scuote la steppa. Il Signore scuote il deserto di Cades.
Il tuono fa partorire le cerve e spoglia le foreste. Nel suo tempio tutti dicono gloria.
Il Signore è assiso sulla tempesta. Il Signore siede re per sempre.
Il Signore darà forza al suo popolo. Benedirà il suo popolo con la pace.
Gloria al Padre,
e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Iniziando la volta scorsa si pensava di presentare un brano, diciamo così, quantitativamente consistente, poi si è rivelato la prima parte di questo brano così consistente dal punto di vista qualitativo, per cui ecco, si è diviso questo brano. E questa sera, pure qualitativamente, è importante. Siamo al capitolo 21 di Matteo, al versetto 12-17.
Abbiamo appena pregato il Salmo che raffigura Dio come un tuono potente che scuote tutti. È l'immagine normale di Dio che sta in alto ed è padrone delle folgore e dei tuoni, e con queste domina il mondo. È sottinteso anche, lo controlla bene: se qualcuno non fa bene, arriva il fulmine dal cielo scagliato che lo mette a posto. Quindi Dio, che coi tuoni e i fulmini governa il mondo, ed è l'immagine usuale di Dio, e l'abbiamo scelto come contrappunto a come in realtà si presenta Dio, il Signore, sull'asinello che abbiamo visto la volta scorsa. Volta scorsa abbiamo visto che Gesù prende potere come re della città santa, non col cavallo, tipico del re, non col carro da guerra, tipico di chi vuole il potere, ma con l'asinello, cioè col servizio, con la mitezza e l'umiltà. Il regno di Dio è un regno che infrange ogni potere, ogni violenza, proprio attraverso la mitezza e l'umiltà. Invece dell'arroganza e della violenza dei potenti e dei prepotenti, che sono gli dèi di questa terra, arriva Dio esattamente facendo il contrario. Per questo è Dio. Quindi abbiamo visto che l'ingresso di Gesù a Gerusalemme corregge la nostra immagine di uomo, di re. Il re è l'ideale d'uomo. L'uomo ideale è colui che è mite e umile, sa amare e sa servire, non quello che domina tutti, spadroneggia su tutti e schiavizza tutti. Questo è uno schiavo che fa schiavi, questo è cieco davanti alla verità dell'uomo e alla verità di Dio, e per questo fa il male. Non è ancora venuto alla luce, non è ancora nato. E immediatamente prima dell'ingresso in Gerusalemme ci fu il miracolo del cieco, che è l'ultimo miracolo di Gesù, far venire alla luce. E l'ingresso di Gesù a Gerusalemme ci fa vedere questa luce, il volto del Signore. Chi viene alla luce vede il volto della madre, così nell'ingresso a Gerusalemme vediamo il volto di Dio, la salvezza del nostro volto, il nostro Dio. E anche noi possiamo dire, come disse Dio avendo creato l'uomo che era molto bello, possiamo dire di questo Dio che è molto bello. Fa veramente il mondo in quella bellezza originaria nella quale Dio aveva concepito e creato il mondo nel Figlio. E abbiamo visto come questo ingresso in Gerusalemme è la sconfitta di ogni pretesa di potere dell'uomo sull'uomo. E il cristiano allora, nei rapporti con gli altri, nei rapporti civili, nella politica, è colui che porta questa verità dell'uomo che comprendiamo, è l'uomo vero, è l'uomo libero, è l'uomo salvo, è l'uomo che è utile, che non è dannoso e che rende possibile la vita. Questa sera continuiamo ancora a tenere come maestro l'asino, che è un grande maestro. E quest'asino questa sera ci dà un'istruzione ancora più profonda, oltre che sull'uomo, chi è il vero uomo, l'abbiamo visto la volta scorsa, il vero re, questa sera ci dà la vera immagine di Dio, chi è Dio. E tra l'altro questo asino mite e umile darà scalciate per un paio di brani. Stasera vedremo Gesù che usa la violenza nel Tempio, l'unica volta nella sua vita, e contro dei commercianti e delle povere colombe, e la volta prossima vedremo che se la prende con una pianta, anche con le piante. Quindi è stranissimo questo mite umile che diventa violento, e vedremo il significato profondo di questa violenza, che è il cessare della violenza. Leggiamo allora il brano.
Dicevamo Matteo 21, 12, 17. Gesù entrò poi nel Tempio e scacciò tutti quelli che vi trovò a comprare e a vendere. Rovesciò i tavoli dei cambiavalute e le sedie dei venditori di colombe. E disse loro: la scrittura dice: la mia casa sarà chiamata casa di preghiera, ma voi ne fate una spelonca di ladri. E si avvicinarono ciechi e storpi nel tempio, ed egli li guarì. Ma i sommi sacerdoti e gli scribi, vedendo le meraviglie che faceva, e i fanciulli che acclamavano nel tempio Osanna al figlio di David, si sdegnarono e gli dissero: non senti quelli che dicono quello che dicono? Gesù rispose loro: sì, non avete mai letto: dalla bocca dei bambini e dei lattanti ti sei procurato una lode? E lasciatili uscì fuori della città verso Betania. Ella trascorse la notte.
Ecco, questo brano è noto a tutti come la purificazione del Tempio. Ecco, ci si domanda cosa significhi questa purificazione, che valenze abbia. Ci si è sbizzarriti a trovarne tante, sono tutte vere. L'importante è capire in che modo sono vere. Come normalmente è difficile dire cose sbagliate, bisogna intendere come sono vere. Il primo senso di questa purificazione del Tempio è intenderlo come un'azione politica. Il Tempio era il centro del potere teocratico, e quindi Gesù, col suo gesto di sconvolgere l'ordine che c'era lì, fa un gesto simbolico per distruggere questo centro di potere. Ed è vero. si può intendere anche come un segno profetico. Gesù con questo gesto contro il Tempio mostra che ci sarà un nuovo Tempio molto diverso, una nuova gloria di Dio. Può essere inteso questo brano ancora come una restaurazione del vero culto, che il Tempio non è più una casa di mercato ma un luogo di preghiera. Può essere inteso anche come la distruzione del Tempio, ed è vero anche questo, perché il Tempio verrà distrutto, dice Gesù, e ne riedificherò uno in 3 giorni. Il vero luogo del culto di Dio in spirito e verità non è più il Tempio, non è più dove si fanno sacrifici. Questo gesto di Gesù pone fine ai sacrifici dell'uomo per Dio. Difatti il Tempio distrutto, che sarà il corpo di Cristo sulla croce, porrà fine a tutti i sacrifici dell'uomo, a tutta la violenza del sacro, e sarà Dio stesso a portare su di sé tutta la violenza dell'uomo e a dare la vita per l'uomo. Quindi questo brano ha molti significati, dicevo, sono tutti veri se si tiene presente come Gesù realizza questo. Lo realizza entrando con l'asinello, cioè proprio in quanto mite e umile servo che va a dare la vita, purifica la nostra immagine di Dio, dà il segno profetico di cosa sarà il nuovo Tempio, vince ogni potere, fa capire che Dio ormai non è quello che vuole sacrifici ma che vuole misericordia, ed è il primo a usare misericordia dando la vita per noi. Quindi questo brano è un po' una sintesi di Vangelo, e la centreremo come è centrata proprio sulla purificazione del Tempio. Cioè, se la prima parte del brano che abbiamo visto la volta scorsa è la purificazione delle nostre attese politiche, cioè del nostro modello di uomo, del nostro re. Il vero re non è chi domina, ma chi serve, è appunto l'asinello. Qui vedremo chi è Dio. Quindi questo brano vuole correggerci di quell'immagine di Dio che tutti abbiamo, e che avrà la correzione definitiva proprio sulla croce, dove sarà distrutto il Tempio e vedremo la gloria di Dio.
Leggiamo dunque il primo versetto, commentandolo poi. Versetto 12. Gesù entrò poi nel Tempio e scacciò tutti quelli che vi trovò a comprare e a vendere. Rovesciò i tavoli dei cambiavalute e le sedie dei venditori di colombe.
Questo è il gesto di Gesù. Di Gesù che entra nel Tempio, e l'Antico Testamento, Malachia 3, e termina con la promessa che verrà il Signore nel suo Tempio. E cosa farà nel suo Tempio? Arriverà come il fuoco che brucia tutto, arriverà come la lisciva, come la candeggina che sbiancherà tutto. Quindi arriva con qualcosa di tremendo che distrugge e che corrode tutto. E la venuta di Gesù nel Tempio, nella casa della gloria di Dio, la venuta di Gesù in umiltà e mitezza distrugge e corrode tutta l'idea che noi abbiamo di Dio. Ecco, l'immagine più propria di Dio che tutti abbiamo è quella che abbiamo appena letto nel Salmo, ed è importantissimo leggere i Salmi perché ci presentano tutta l'evoluzione della nostra fede, anche il punto di partenza, questa immagine di un Dio che è il padrone dei fulmini come Giove, per questo comanda tutti gli dèi, è l'onnipotente. Ecco, questa è l'immagine che abbiamo di Dio. Gesù invece non è l'onnipotente che ha in mano tutti, è uno che andrà a mettersi nelle mani di tutti.
Permetto una piccola nota a margine del riferimento ai Salmi, al Salmo che abbiamo pregato stasera, al Libro dei Salmi. Direi che veramente una preghiera corretta, una preghiera vera, quella dei Salmi è una preghiera vera e corretta, ci danno la giusta intonazione, ci insegnano a credere, ci insegnano ad esempio innanzitutto, anche attraverso un salmo come quello di questa sera, a renderci conto delle immagini false, falsate, alle esperienze falsate nei confronti di Dio, e ci conducono poi, ci aprono pian piano alla rivelazione del vero volto di Dio.
Ecco, se noi abbiamo l'immagine di un Dio potente, ci rivolgiamo a Lui per partecipare del suo potere. Se abbiamo l'immagine di un Dio violento, per noi l'ideale è chi è più violento e domina di più. E Gesù con l'asinello distrugge questa immagine di Dio, distrugge il Tempio, che è il centro dell'uomo, cioè distrugge Dio come lo pensiamo noi. E a quel Dio a immagine dell'uomo che ci siamo costruiti sostituisce l'uomo a immagine di Dio, l'uomo libero. Il vero Tempio di Dio sarà l'uomo libero, suo figlio, che sa amare i fratelli. E in concreto questa distruzione del Tempio si fonda su tre punti. Il primo scaccia chi trova a comprare e vendere. Il nostro rapporto normale con Dio è di comprovendita. Perché facciamo i bravi? Per guadagnarci il paradiso. Perché preghiamo? Per ottenere da Lui, attraverso la moneta delle preghiere e dei santi sacrifici, qualche vantaggio per i vivi e per i defunti. Cioè il nostro rapporto con Dio è un cercare di comprarlo, di tenerlo buono almeno, di rendercelo favorevole, come se fosse contrario a noi, sfavorevole, prepotente, devi ingraziartelo, come se fosse cattivo. Capite che un Dio simile è terribile, è la causa di tutte le schiavitù religiose e di tutti gli ateismi. Gesù proprio con la sua morte in croce ci libera da queste immagini di Dio. Questo non è Dio, è l'immagine satanica di Dio suggerita dal serpente in Genesi 3 e che abbiamo tutti dentro. Dio non è uno da comprare, è tutto per noi. Ci ha creati per amore, ci ha dato il mondo, ci dona la vita, ci dona alla fine se stesso. Per questo ci ha fatti, per entrare in comunione con noi, perché Dio è amore. Quindi ha tutto un rapporto di comprovendita, di mercanteggio con Dio, si sostituisce un rapporto di dono, di gratuità, quindi di fiducia, di abbandono da parte nostra. E tenete presente, se uno non si può fidare di suo padre e di sua madre, come può fidarsi della vita? Cioè la nostra infelicità viene tutta da questa falsa immagine di Dio, che poi è l'immagine che abbiamo dell'uomo, il violento, il prepotente, il dominatore, e lui è il sommamente tale, cioè il sommo male sarebbe questo Dio. E facciamo tante cose buone, tutte le religioni fanno tante cose buone per tenerlo buono in fondo, se no chissà cosa capita, in un rapporto di comprovendita. E anche noi che diciamo di essere cristiani, tutto sommato andiamo sempre dal Signore per chiedergli qualcosa, ed è giusto chiedergli, ma come se Lui non ce le volesse dare. Mentre il Vangelo dice di chiedere con fiducia. Non perché non ce lo vuol dare, perché Lui ce lo vuol dare. E allora se glielo chiedi e lo desideri, te lo può dare. Perché senza la tua libertà e il tuo desiderio non te lo può dare. Ma solo per questo chiedi, e chiedi con fiducia. Non chiedi con magia, per fatigare Deon, per stufarlo, alla fine dice, vabbè, ti concedo. E credo che su questo punto abbiamo sempre un grosso cammino tutti da fare. Passare da un'immagine di Dio indifferente o addirittura giudice, e Lui è giudice, ma sarà giudice sulla croce, dando la vita per tutti, da un Dio indifferente, giudice, esigente e cattivo, a un Dio che è passione per l'uomo, è amore, è dono e perdono.
Pensando per immagini, allora la scena che ci è data di contemplare alla fine questa sera è tutt'altro che quella di, per dire, una tinteggiatura, una piccola ristrutturazione del Tempio. Davvero è una eversione una distruzione del Tempio, quale è venuto configurandosi, intendo i rapporti nostri con Dio, per una impostazione totalmente altra, totalmente diversa.
E c'è una violenza in questo gesto, si dice scacciò come i demoni. Così rovesciò i tavoli dei cambi e valute e le sedie dei venditori, non i venditori, solo le sedie. È una violenza simbolica, però vera violenza, che è simbolo di quella violenza che toccherà a lui sulla croce. Lui sulla croce porterà le conseguenze di tutte le menzogne che noi diciamo su Dio. Difatti morirà come bestemmiatore perché presenta un Dio così. E tutto il male che noi pensiamo di Dio, lui lo porterà sulle sue spalle. Si fece maledizione e peccato per noi, per rivelarci che Dio non è così. E come chi guarderà il serpente di bronzo innalzato, dice Gesù, guarisce dal morso del serpente, così vedendo lui innalzato sulla croce che porta tutto il veleno del nostro male, guariamo dal veleno del serpente, cioè dalla menzogna di un Dio violento e esigente. Quindi questa violenza qui è puramente simbolica per indicare quella violenza reale che contiene ogni violenza, fino all'uccisione di Dio, che noi faremo, perché non vogliamo questo Dio, lo pensiamo diverso. Secondo aspetto, rovescia i tavoli dei cambi e valute. I cambi e valute c'erano nel Tempio perché le offerte, i sacrifici andavano comprati o pagate con denaro pulito, non doveva essere denaro sporco. Allora venivano riciclati sul posto e ci si guadagnava sul cambio, come sempre, se non mica lo si fa. Quindi hanno inventato la purità del denaro per guadagnarci. Allora li rovescia. Ecco, mi sembra un po' questa, eh? Tanti nostri tentativi di purità religiosa che camuffa l'ingiustizia. C'è una rigorosità di osservanza di norme, sa deve essere pulita, eccetera, che in realtà nasconde qualcos'altro, che sfrutti i fratelli e mercanteggi con Dio. È un'altra espressione di questa religiosità, di quel Dio che immaginiamo. Dobbiamo pur viverci su anche noi su questo Dio un po'. Sono i mediatori. Poi il terzo aspetto ancora più interessante sono i venditori di colombe. Ecco, i sacrifici si facevano quelli grossi con tori, eccetera, e quelli erano già organizzati pubblicamente, però la devozione spicciola di chi andava comprava colombe e c'era il sacrificio, l'offerta delle colombe. Quindi rappresenta il sacrificio. Ecco, perché si fanno dei sacrifici a Dio? Perché si pensa che Dio succhi la vita, il sangue, quindi bisogna dargli il sangue, la vita, immolargli qualcosa al posto tuo.
Sì, suppletivo, gli darò il mio e do quello di un altro.
Possibilmente, allora si uccideva il fratello per fondare la città, si uccideva il nemico, da cui hostis, ostia, o la vittima vuol dire il nemico legato, o il primogenito una volta addirittura, nell'idea che Dio sia violento come sono violenti gli uomini. E la violenza del parricidio, allora, che si perpetua in fondo capovolta, e quindi è un grossissimo sacrilegio pensare così di Dio. Con Cristo c'è la fine di ogni sacrificio. L'uomo non fa nessun sacrificio a Dio. È Dio che si sacrifica per l'uomo e dà la sua vita. E il sacrificio di Dio non è voluto da Lui, l'abbiamo voluto noi perché le abbiamo scaricato la nostra violenza. Quindi è la fine di ogni violenza. Quindi è la fine del sistema violento e mercantilistico e affaristico del Tempio, cioè del nostro rapporto con Dio. Perché al di là anche delle immagini che si prestano facilmente così anche a critiche, no? Questi aspetti visibili che sul Tempio ci si guadagna, sui sacrifici, eccetera, Noi stessi, nel più profondo di noi, quando ci accostiamo a Dio, ci accostiamo sempre con questo spirito di comprovendita, di sacrificio, di sudditanza, non invece in spirito e verità. È lo spirito, è lo Spirito Santo, l'amore del Padre e del Figlio, e la verità è che siamo figli e Lui Padre, e abbiamo la stessa vita. Quindi questo gesto simbolico, come vedete, è di grandissima importanza, e viene da Gesù che entra con l'asinello. Cioè, imparate da me che sono mite e umile di cuore. La mitezza e umiltà di Dio è la fine dell'immagine prepotente e violenta che abbiamo tutti di Dio.
Sto pensando una cosa prima di passare, mi ha fatto solo versetto, prima di passare seguito, che non è un riportare, probabilmente non è da leggere come un riportare le cose così come furono all'inizio, quasi che esistesse all'inizio un tempio perfetto con un culto corretto. Io credo che ci sia proprio una specie di cammino che l'uomo fa e Dio pazientemente si accompagna all'uomo, per cui si parte da una situazione compromessa come questa qui descritta, e poi lentamente il Signore fa prendere consapevolezza che è sbagliato, e si arriva allora alla prospettiva almeno di un tempio, di un culto che è nella verità, in spirito e verità. E disse loro: la scrittura dice: la mia casa sarà chiamata casa di preghiera, ma voi ne fate una spelonca di ladri.
Ecco, con questa citazione di Isaia, la prima e la seconda di Geremia, Gesù spiega il suo gesto. La mia casa è casa di preghiera, non è casa di comprovendita. Dio non è da comprare e vendere, ma la preghiera, in Matteo è qualcosa di molto chiaro, è il Padre nostro. È la casa dove incontri il Padre, dove si trovano i fratelli. Questo è il vero Tempio. Il vero Tempio di Dio sarà l'uomo, figlio, che si fa fratello. Questo è il vero Tempio. Siamo tutti Tempio dello Spirito. Quindi non è più questione di un rapporto interessato, ma è un puro rapporto di fiducia e di amore che c'è tra noi e Dio e tra noi stessi come fratelli. Questo è il senso nuovo del Tempio. E la religione della libertà, la legge della libertà. E la seconda ancora prende da Geremia 7 una spelonca di ladri. Noi invece della comunione con Dio abbiamo ridotto la nostra religiosità, il nostro tempio, una spelonca di ladri, ladri in due direzioni. Con la nostra religiosità priviamo l'uomo della sua libertà, quindi siamo ladri della verità dell'uomo. Rendiamo l'uomo schiavo di Dio, schiavo della legge, invece che libero. Quindi è il più grave latrocinio che si possa fare, togliere a uno la sua verità, la sua libertà. La seconda, ancora più grave, è che siamo ladri nei confronti di Dio. Togliamo a Dio la sua realtà, che Dio è amore e misericordia. Ecco, capite che questa purificazione non è mai venuta abbastanza. Forse ci vuole tutto il cammino della vita. Perché istintivamente il nostro rapporto è sempre di interesse e di paura e quindi di violenza. Capite perché l'ultimo miracolo è il miracolo del cieco che guarisce la vista. Noi siamo proprio, vediamo bene tante cose, ma abbiamo un daltonismo tipico sul colore di Dio, che è l'amore e la misericordia, solo su quello. Il resto lo vediamo tutto. Vediamo tutto nero. E proiettiamo questo nero, che è la nostra paura, la nostra violenza, e questa diventa poi il parametro di tutti i nostri rapporti, addirittura della validità dei rapporti.
Nota, è citato Isaia, è citato Geremia, l'importanza dei profeti. Non capire il messaggio dei profeti profeti sono stati quasi tutti uccisi, trucidati, torturati. Non capire il messaggio dei profeti compromette la comprensione del messaggio di Gesù, che è profetico. E si avvicinarono ciechi e storpi nel Tempio ed egli li guarì.
Ecco, e i ciechi e gli storpi sono esclusi dal Tempio. Si avvicinano al nuovo Tempio. Cioè ogni debolezza, ogni fragilità dell'uomo non è più un'esclusione da Dio, ma è esattamente oggetto di cura di Dio. Li curò. E proprio c'è la terapia, si prende cura di ogni debolezza. E così il nuovo Tempio sarà la carità fraterna, dove le debolezze non sono più il luogo della prevaricazione, del dominio o della difesa, dell'attacco, ma saranno il luogo della cura e dell'aiuto reciproco, della fraternità. E vedete che già si profila qui, allora, in questi tre versetti, proprio un nuovo tipo di Dio, un nuovo rapporto con Dio, che diventerà chiaro nel mistero di morte e resurrezione di Gesù.
Era la citazione di Isaia, anche questa, Isaia 56. Ma i sommi sacerdoti e gli scribi, vedendo le meraviglie che faceva, e i fanciulli che acclamavano nel Tempio Osanna al figlio di David, si sdegnarono.
I sommi sacerdoti sono quelli che detengono il potere del Tempio, e gli scribi sono quelli che lo giustificano, il potere culturale, i mass media dell'epoca, vedono queste meraviglie e si sdegnano. Si sdegneranno talmente che quel gesto simbolico che lui ha fatto sul Tempio lo faranno realmente su di lui, appendendolo sulla croce. Esce la loro violenza, perché prima, dominando e incontrastati, loro sono pulitissimi. Cioè, un sistema di violenza funziona benissimo fino a quando uno non dice la verità. E davanti a Gesù, che mostra la verità, un nuovo rapporto con Dio e coi fratelli, ecco che chi detiene il potere è scombinato e si sdegna. Mentre i fanciulli gridano Osanna al figlio di Davide, riconoscono Gesù come il re e gridano Signore salvaci, Osanna vuol dire Signore salvaci. Capiscono i piccoli, non i potenti, che questa è la salvezza del Signore. E la sapienza nascosta ai potenti e ai sapienti, rivelata ai piccoli e agli infanti. E la sapienza del Figlio, che è la stessa del Padre, è quella sapienza che il piccolo conosce perché è figlio, ha bisogno di amore, di tenerezza e misericordia. E poi da grande imparerà a viverla con gli altri facendosi fratello. E questa è la sapienza che i piccoli scorgono e acclamano. Quindi è interessante, la stessa azione di Gesù ha una duplice reazione, di sdegno, che porterà alla morte, e di osanna.
Pensando, non è che ci sia ancora una volta, si può dire, una idealizzazione così della una presunta semplicità, innocenza, poetica innocenza di un bimbo, e non è che Gesù gradisca, per dire, un coro di voci bianche piuttosto che di voci virili o altro. È che davvero di fronte a questi che sono attrezzati e sanno manovrare, c'è questa gente, quest'altra gente, i fanciulli, che sono disattrezzati, sono addirittura, ha detto, infanti, cioè non hanno la parola. Per questo possono allora accogliere la parola, che è Gesù stesso, e vivono di fatto l'appartenenza, non sono dei signori fatti da sé, padroni di sé, sono figli di qualcuno, figli di Dio. Quindi c'è questa sintonia con Gesù e quindi l'esultanza anche, Osanna. Sì. si sdegnarono e gli dissero: «Non senti quello che dicono?» E Gesù rispose loro: «Sì, sì, non avete mai letto: dalla bocca dei bambini, dei lattanti, ti sei procurato una lode?»
Ecco, gli scrivi i farisei si erano ben informati su Gesù e sapevano che Gesù non acconsentiva mai al plauso della folla, quando tutti lo cercavano andava altrove, quando qualcuno lo voleva acclamare re costrinse i discepoli ad andare via, andò via anche lui, quando faceva un miracolo diceva sempre non dirlo a nessuno, quindi dice non senti quel che dicono? Dai, fatti valere come di solito fai, di che tacciano. E invece no, stavolta non bisogna più tacere. Prima dovevano tacere perché era equivoco quel che avveniva, finché il pane così c'è per tutti, tutti gridano osanne ma perché vogliono il pane. Ma se capiscono che quel pane è la vita spezzata e donata, dicono calma. Ormai non c'è più nessun equivoco perché tra 3 giorni lui finirà in croce. Ormai quel gesto che ha fatto sul Tempio, di fine del Tempio, sarà quello che capiterà a lui. E allora dice sì, sento quel che dicono. E va benissimo. Stanno cantando quello che voi farete, la distruzione del Tempio distruggendo me.
Pensavo, guardavo adesso il contesto parallelo di Luca, dove si dice che Gesù... all'osservazione dovresti far tacere questi ragazzi, dice, ma se tacessero loro griderebbero le pietre. Credo che ci sia un'assonanza fra pietra e figlio, no?
Sì. E poi anche riferisce un pezzo dell'Antico Testamento dell'usurpatore. Allora, Gesù cita il Salmo 8, che è il Salmo della grandezza di Dio. Quando vedo il cielo, opere delle tue dita, o Signore, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. E alla fine dice, ma e l'uomo quanto è grande, hai posto tutti sotto i suoi piedi. Ecco, vediamo proprio, con gli occhi dei bambini, finalmente la grandezza del nome di Dio. Al di là di ogni immagine che potevamo avere di Dio, ormai vediamo chi è Dio. È colui che è mite e umile e vince così ogni potere, ogni violenza e porterà su di sé la violenza di ogni potere. Questa è la grandezza di Dio, la sua gloria, il suo amore. E così viene fuori la grandezza dell'uomo, il nome dell'uomo, chi è l'uomo? E l'uomo è immagine di Dio, è il re. È il re esattamente quello venuto con l'asinello. Quindi in questa citazione del Salmo 8 conclude Matteo per indicare come il brano che abbiamo letto la volta scorsa e questa volta ci rivelano la vera grandezza dell'uomo e di Dio. Quella grandezza che ci ha insegnato l'asinello, quella grandezza che i piccoli accolgono, quella grandezza che i potenti non possono accogliere, perché il loro potere è fondato sulla violenza, sull'egoismo, e pur non accogliendolo, cosa faranno questi? Faranno esattamente ciò che Gesù profeticamente con un gesto ha indicato. Lui ha indicato una distruzione del Tempio, distruggeranno lui, e così porterà su di sé tutta questa violenza e ci restituirà l'immagine piena di un Dio che non pensavamo.
L'ultimo versetto, che non è certamente solo di cronaca, ha un significato. Lasciatili, uscì fuori della città, verso Betania, e là trascorse la notte.
Ecco, Gesù che è entrato in gloria nella città e nel Tempio, ora lascia la città, lascia il Tempio e fugge a Oriente, come aveva visto Ezechiele alla gloria che fuggiva, a Betania, alla casa del povero. E lì passerà la notte.
Sospendiamo, riprendiamo il testo, rileggendolo, ricordandolo quello che ci ha colpito.
A me colpisce moltissimo in questo brano che tutte le azioni sono un'azione di rovesciamento di situazioni che prima esistevano. Tutte quante, dai cambiavalute al fatto che erano esclusi i ciechi, gli storpi diventano oggetto dell'amore di Dio, al fatto che gli si cerca di dire che lui prima di solito bloccava tutte le glorie, invece dice no, adesso è il momento di farlo, e fino all'ultimo che dalla gloria esce fuori per passare col povero. Tutto dall'inizio alla fine è un ribaltamento.
Si sorprende il Signore che si diverte a capovolgere quello che noi pensiamo, ma se uno è testa in giù, per addrizzarla non resta che capovolgerla. E quindi tutti questi capovolgimenti sono dei semplici raddrizzamenti, che l'uomo abbia la testa in alto e i piedi in basso. E noi invece abbiamo un modo di pensare capovolto. Cioè impostiamo proprio sulla paura, sulla violenza, cioè sulla morte, non sulla vita. E questo è il capovolgimento dell'uomo e di Dio. Quindi sono tutte azioni di capovolgimento. E per sé, se notate, se avete notato anche le altre volte, ogni volta che leggiamo il Vangelo o avviene un capovolgimento, cioè un raddrizzamento di cose storte, cioè una conversione, oppure abbiamo fatto finta di leggerlo.
Io vedo una cosa, che come credente, prima ancora di questo, ho sentito due immagini dirmi di rispetto al cristiano, che il cristiano è colui che come la spugna assorbe l'acqua, assorbe il male del mondo senza rimetterlo in circolazione, oppure quello del mare che si infrange sugli scogli, questo male che non viene ributtato, insomma. Non viene rimesso in circolazione, e vedo che a un certo punto io non sono capace di assorbire questo male. Vedo che di fronte alla sfiducia nei confronti alla mancanza di fiducia nei confronti della persona che mi sta di fronte, ancora prima che mi aggredisca c'è un atteggiamento ostile di resistenza, di difesa. Questo essere indifeso come Gesù sulla croce assolutamente mi allontana anni luce, eppure sono credente. Allora, per la mancanza di conversione che vedo in me, cerco quasi di comprarmi Gesù anche nella preghiera con un fondo di egoismo che ci trovo sempre, perché anche nella pratica poi vedo che non so, me lo voglio comprare un po' dicendo ecco, allora do un po' di miei soldi, li do ai poveri invece di investirli in borsa, un po' come ha cercato di fare come era stato richiesto al giovane ricco che non era riuscito a farlo. Ecco, lo investo, ma tutto sommato per il mio tornaconto, per comprarmi un pezzo di paradiso, tutto sommato perché la stessa sfiducia ce l'ho in Dio, non ho ancora questa fiducia piena. Ecco.
Sì, credo che è importante quello che dici, che non riesco ad assorbire il male e la violenza, anzi la violenza dell'altro provoca, cioè chiama fuori la mia. Ecco, non sei così solo tu, ma credo anche tutti noi qui che siamo presenti. Però c'è una prima cosa, che so che questo è sbagliato, è già gran cosa, perché potrei teorizzare invece, come nel rampantismo, che questo è l'ideale dell'uomo. Dico no, questo non è l'ideale, questa è la cosa più brutta che posso fare, anche se la faccio quotidianamente, è già qualcosa di molto grande, è una conversione intellettuale almeno. E questo, almeno disapprovare quel che faccio, è dignità grande, è la più grande dignità dell'uomo, tenersi colpevole. Difatti si professa innocente di solito solo il delinquente, perché se uno è innocente dice sì, ho fatto tanto di quel male. C'è uno buono, chiaro che ha fatto del male. Uno che per principio deve fare le scarpe a tutti, lui non fa male. Se è fatto male è perché non le ha fatte abbastanza. Non è abbastanza bravo di farle a tutti, per cui alla fine le fanno a lui. Quindi è un altro criterio. Dopo c'è un'altra conversione ancora più profonda. Sì, è vero, io sono violento, la mia violenza l'ha portata a Cristo in croce, io non sono capace, ma lui l'ha fatto per me. Ed è questa la buona notizia. Non è che mi dà la legge di far così. La buona notizia è che lui ha fatto così con me e con tutti. Prova a guardare questo e il cristianesimo sorge da qui. Se no il cristianesimo torna a essere una legge ancora più severa della precedente, anche se più nobile. Non so se mi spiego. Per questo il cristianesimo guarisce la vista. Cioè vieni alla luce proprio vedendo la passione del Signore per te. Vedendo il suo volto cambia il tuo volto, ma perché vedi il suo, non perché ti proponi di nuovo la legge di essere così. Ed è un cambiamento lento, dove almeno accorgermi che è sbagliato quel che faccio è la prima dignità, e poi da qui guardare il suo volto, quello che lui fa per me, e come i bambini dire, ecco, con la bocca dei bimbi e dei lattanti, ti sei procurato la lode, cioè grido Osanna, salvaci, sei il figlio di Davide.
Il discorso del, che lei faceva prima, del sacrificio, che non ha senso, io, probabilmente qualche senso lo ha in un'altra prospettiva, è una cosa molto grossa quella che è stata detta ed è entusiasmante, però non è molto comprensibile, sarebbe bellissimo.
Ecco, distinguerei, no? Quello che è il sacrificio come culto a Dio è chiarissimo. Misericordia voglio e non sacrifici, in Matteo viene ripetuta due volte, non c'è il minimo dubbio, ormai non c'è più sacrificio, l'unico sacrificio è quello di Cristo, è quello di Dio all'uomo, e noi abbiamo come memoria fondamentale il suo sacrificio e lo ringraziamo di questo, quindi non è che noi facciamo il sacrificio della messa, faremo il sacrificio di andare a messa a ascoltare il prete che parla, ma non c'entra. Il sacrificio della messa l'ha fatto il Signore, mica noi. E noi andiamo lì a ringraziare, a fare Eucaristia per questo dono. Dopo ci sono dei sacrifici da fare che sono utilissimi, ma questi sono un altro affare. Li faccio come allenamento per rafforzare la mia volontà, che va sempre bene ed è importante saper fare sacrifici, saper rinunciare. L'uomo proprio è cultura perché sa rinunciare ai piaceri immediati. Ma questa è una fase precedente che struttura l'uomo, ma non c'entra Dio, serve a me. Poi ci può essere un altro livello di sacrificio che però è diverso. Come i genitori, amando i figli, sono disposti coi figli a fare ogni sacrificio, ma per loro non è un sacrificio. Non so se mi spiego, sarebbe peggio fare il contrario. Cioè, è l'amore che sa darle tutto, fino a dar se stessi. Ma questo non è più un sacrificio che fai a Dio, è semplicemente una risposta d'amore all'amore. E l'amore conosce il sacrificio, è chiaro. O sacrifichi l'altro a te, oppure reciprocamente si cresce. Quindi ha un valore il sacrificio in altro senso, però mi sembra importante riuscire a eliminare il concetto di sacrificio a Dio, cioè che immolo il capro espiatorio per non immolare me a Dio. No, Dio non vuole immolazioni, vuole la mia realizzazione, solo che la mia realizzazione è l'amore e la mitezza come Lui. Allora farò sacrificio di tutte le mie stupidità, di arroganza, di prepotenza, sì, ma allora è un potare i rami marci, ecco. Anche questo senso di sacrificio è ancora presente ed è importantissimo nella vita spirituale. Togliere ciò che è male da me per essere più libero. Quindi si recupera questo senso di sacrificio che è molto importante per l'educazione umana, religiosa e anche per la vita spirituale, ma senza cadere nella trappola di fare un sacrificio a Dio per guadagnarsi Dio. Ecco. Il nostro unico sacrificio è quello dell'Eucaristia, dove noi non facciamo nessun sacrificio, è Lui che ci dà il corpo dato per noi. E noi diciamo sì, grazie.
Facciamo. Seguo magari un momento questo che dici, Silvano, aggiungendo che ecco, forse la motivazione con cui si può, non dico andare a cercare la sofferenza e il dolore, ma accettare ciò che la vita comporta di sofferenza e di dolore, e sentendo una motivazione non tanto ascetica, che magari diventa così una pretesa autorealizzativa: io sono bravo, mi faccio bravo, compero Dio, eccetera, quelle cose di che dicevamo, ma piuttosto una motivazione, oso dire, mistica, cioè è alla base l'amore, l'amore che avverto Dio riversa su di me e che io in qualche modo contraccambio. Ecco, per amore mi sento di seguire quello che Gesù ha fatto, accettato e anche ha sofferto. Questa somiglianza l'amore rende simili. Ecco, allora, amando il crocifisso, non è che cerchi la croce, però l'accetto quando viene. Questo.
Padre Fausti, una tua frase iniziale: il vero re non è chi domina, ma chi serve. Ne abbiamo noi a un certo livello dei servitori, e potresti specificare un attimino cosa significa il servire? Grazie.
Ecco, io su questo ho presente Lazzati, quando parlava di carità politica come forma suprema di carità, cioè sapere che il servizio ai fratelli, cioè quel servizio spicciolo che si rende dall'amore reciproco a coloro con i quali si sta insieme, c'è poi quel servizio che puoi rendere, per esempio, facendo l'insegnante la tua professione, che puoi esercitarla o come potere sugli altri, perché hai quella competenza, o come vero servizio, fino a quella, a quel servizio che è il più difficile, che è il servizio più generale, politico, che è la carità più grande, se fatta con servizio. Uno degli esempi linguistici di com'è importante il servizio è che la parola ministro vorrebbe dire quello che ha di meno. Il ministro è servo. Da lì si era partiti probabilmente con la parola, ci si può tornare anche con le azioni. Cioè non bisogna demonizzare l'impegno politico, anzi volesse il cielo che tutti ci impegnassimo in politica con questo spirito. Allora l'uomo veramente sarà libero, e in questo dobbiamo davvero darci da fare. Il cristiano ha un impegno in questo senso profetico molto grande, e già accennavo la volta scorsa che mentre una volta poteva essere ritenuto un po' utopico questa ispirazione cristiana al servizio, oggi comprendiamo che il sistema di violenza è così unificato che ormai o si cambia gioco o si finisce tutti male di sicuro. Quindi la storia davvero rivela ciò che è nascosto fin dalla fondazione del mondo. Che cosa? Sono nascoste due cose. Alla fondazione del mondo umano, della città umana, della polis, c'è il cadavere del fratello sempre, che cerchiamo di camuffare. Cioè tra i nostri rapporti c'è sempre nascosto il cadavere del fratello. Uccidiamo l'altro, questo è il fondamento dei nostri rapporti, per dominare. Mentre alla fondazione del mondo più antica, come Dio l'ha fatto, e Gesù stesso sarà ucciso fuori le mura e sepolto lì davanti alle mura della città santa addirittura. Mentre nella fondazione del mondo, il principio del mondo che è Dio, la cosa nascosta cos'è? È che il fondamento del mondo è l'amore del padre ed è l'amore dei fratelli. E questo è il fondamento vitale del mondo. L'altro è il fondamento mortale del mondo, il fondamento falso. E credo che oggi questo si svela, e la funzione della storia, che è certamente sotto la mano di Dio ed è rivelazione di Dio, sta svelando oggi questo, molto più chiaramente di una volta, mi pare. Ecco. Anche se la cecità può diventare anche maggiore. Cap- capisco poi che questi spunti sono suscettibili di elaborazioni molto maggiori e tecniche nei vari ambiti, chiaro, ecco. Però credo che ognuno ha le sue competenze ed è giusto che le abbia, e non bisogna sovrapporsi le competenze di nessuno, però ognuno nella sua competenza può viverla o con uno spirito o col suo opposto. Cioè come servizio o come dominio, ecco. La prossima volta continueremo la terza lezione dell'asino.
Vabbè, mettiamo sotto questo titolo, comunque purché impariamo, il discorso che la lezione venga da chiunque, purché si impari.